Stop and Go.
Stop and Go, il format condiviso della redazione di Radio Unisport.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Unisport da Erasmo Micera di F2 Radio Lab, prontissimi per la 16ª puntata di Stop and Go per raccontare il rapporto tra alcune figure che appartengono a mondi istituzionali e lo sport, andando a scoprire come lo vivono fuori e dentro le loro carriere. E partiamo con Massimo Gaudina, capo della rappresentanza italiana della Commissione Europea con sede a Milano. Dopo la collaborazione nel progetto Raduni in Giro, Massimo torna ospite ai nostri microfoni per raccontare come il tifo e la passione per lo sport riescono a integrare con il suo ruolo da dirigente dell'istituzione europea. Do la linea a Davide Boris di 6023 per l'intervista.
Stop and Go.
Qui Davide Boris dagli studi di Radio 6023 a Novara, sono in compagnia del capo della rappresentanza italiana della Commissione Europea con sede a Milano, Massimo Gaudina. Buongiorno Massimo.
Ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Massimo, la rappresentanza italiana della Commissione Europea con sede a Milano ha collaborato lo scorso anno con Raduni nell'ambito del progetto Raduni in Giro e lì ho avuto modo di poter conoscere la tua passione sportiva. Ci puoi raccontare però da dove nasce, da dove ha origine?
Me lo sono chiesto anch'io, forse in parte viene sicuramente dalla famiglia, da una mamma atleta che faceva gli 80 metri ostacoli, a suo tempo erano 80, non erano 100 ostacoli, lei era tra le prime tre in Italia, ma parliamo degli anni 60, una sorella ginnasta, adesso insegnante di ginnastica artistica, ma diciamo circondato da eccellenze sportive in famiglia, io ho cominciato sin da piccolo a guardare il 90° minuto, a tifare Juventus, giocare alle Olimpiadi quando nei lunghi pomeriggi estivi a Chivasso, prima di partire per il mare, giocavo alle Olimpiadi con i dadi, con delle piste fatte a mano e ispirandomi alle Olimpiadi vere che seguivo in televisione. Quindi una passione che è nata veramente dall'infanzia.
Il nostro episodio vuole anche indagare se figure istituzionali come la tua, Massimo, hanno un'ossessione particolare per qualche sport e per qualche squadra. E quindi tu riesci a definirti come tifoso sfegatato e ossessionato di qualcosa?
Ma sicuramente il calcio, e direi che la squadra numero uno per la quale ho provato le più grandi gioie è stata la nazionale italiana. Io non posso dimenticare le due vittorie mondiali, quella dell'82 festeggiata in motorino e fatta l'antico corti perché ero in liceale all'epoca, e quella del 2006 a Roma quando ero già funzionario europeo e lavoravo non a Bruxelles ma alla rappresentanza della Commissione Europea a Roma, e la vittoria del 2006 vissuta a Roma con gli amici e le amiche romani è stato un altro grandissimo momento, con tanto di bagno nella fontana Piazza Vedra, insomma momenti poco da funzionario e molto da tifoso.
Il tuo ruolo istituzionale, Massimo, impone un certo decoro e che quindi tu sia nel privato come nel pubblico Massimo Gaudina a capo della rappresentanza italiana della Commissione Europea con sede a Milano, oppure ci sono stati dei momenti in cui hai fatto trasparire il tuo lato da Massimo Gaudina uomo e tifoso sfegatato di calcio?
Teoricamente noi dovremmo essere inappuntabili e ineccepibili nelle 24 ore, dovremmo avere un atteggiamento decoroso e questo io cerco di averlo sempre. Certo ci sono dei momenti in cui ti sfuggi un po' a questo protocollo, per esempio quando in Olanda ho assistito alla semifinale degli europei del 2000, da Olanda e Italia, e ho sugli spalti quando tolgo farò una sequenza di rigori agli olandesi, e ricordo che il mio comportamento non fu dei più europei. Quel momento mi sentì profondamente di parte e anche con gesti poco diplomatici, mettiamola così.
Beh, comunque sono gesti che ci stanno quando comunque il tifo e la passione per una nazionale e una nazione ci portano appunto ad agire in questo modo. E invece la tua passione sportiva quanto ha influenzato anche il realizzare attività che uniscano lo sport e le politiche europee e i valori europei?
Diciamo che lo sport è uno straordinario veicolo di comunicazione, e non soltanto di comunicazione su temi sportivi stessi, ma di comunicazione in generale. Noi abbiamo cercato di agganciarci ad alcuni grandi eventi sportivi per parlare di Europa e per parlare di quello che fa l'Europa per i cittadini. E l'esempio che ho già citato è soprattutto quello del Giro d'Italia, che per noi come Commissione Europea è una straordinaria opportunità di far conoscere sui territori, lungo le tappe, l'itinerario del Giro d'Italia, quello che l'Europa fa su tutti i territori, i prodotti che vengono protetti dalle denominazioni europee, i progetti finanziati dall'Unione Europea, gli investimenti che sono stati resi possibili grazie ai vari programmi europei. Quindi l'Europa al Giro d'Italia per noi è stata una splendida iniziativa e speriamo che possa continuare anche nei prossimi anni. E in cantiere abbiamo anche altre idee, per esempio 9 maggio, nella festa dell'Europa, si gioca la finale del campionato femminile di pallavolo, probabilmente realizzeremo qualcosa di europeo anche in occasione di questo evento. Quindi per noi lo sport è una straordinaria veicolo di valori, di amicizia, di cooperazione e anche una grande opportunità di comunicazione.
E qual è l'ultimo messaggio che vorresti lasciare ai nostri ascoltatori universitari? Secondo te come dovrebbero godersi le attività sportive, sia praticandole sia seguendole?
L'università e lo sport hanno tanti mondi in comune e tanti valori in comune. Essere universitari significa essere aperti al mondo, essere sportivi significa conoscere confrontarsi con gli altri. La competizione è sicuramente una chiave di lettura dello sport, ma questa è una visione molto limitata. Essere universitari, essere sportivi vuol dire innanzitutto capire la differenza, le diversità, coltivare le diversità, far crescere un senso di cittadinanza che va oltre le nostre frontiere, e questo lo permettono sia la mentalità universitaria, internazionale, universale, come dice la parola, sia la militanza sportiva. Sono due modi diversi di superare le frontiere fisiche ma anche frontiere mentali.
Perfetto Massimo, noi ti ringraziamo per questo ultimo tuo messaggio e quindi noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori anche a informarsi sulle attività che sono realizzate dall'Unione Europea per lo sport e per incentivare i giovani a fare e a seguire lo sport. E noi ti ringraziamo anche per averci raccontato come si fa a essere anche degli appassionati sportivi pur rivestendo una carica istituzionale come quella di capo della rappresentanza italiana della Commissione Europea. Grazie mille.
Grazie a voi e complimenti per la vostra ottima iniziativa. Arrivederci.
Stop and go.
Passiamo adesso a Ignazio Cocchiere, ex calciatore dell'Inter Primavera, oggi è membro della Commissione Europea a Bruxelles per l'Unità Sport, oltre a continuare a giocare in seconda divisione amatoriale in Belgio. Vediamo come riesce a far conciliare sport e lavoro e quali sono i consigli che dà ai giovani studenti. Andiamo nuovamente da Davide Boris di 6023 per ascoltare l'intervista.
Stop and go!
Cari amici di Raduni Sport, qui il vostro Davide Boris e sono in compagnia telefonica di Ignazio Cocchiere, membro dell'Unità Sport presso la Commissione Europea a Bruxelles e calciatore semiprofessionista. Buongiorno Ignazio.
Buongiorno a tutti.
Ignazio, tu sei stato un calciatore professionista, hai iniziato la tua carriera nel 2007 con l'Inter Primavera, poi hai avuto alcune esperienze in Serie C in Italia, in Svizzera e in Belgio. Da dove è nata la tua passione per il calcio e soprattutto come sei riuscito a coniugare lo sport con gli studi di scienze politiche che tu hai affrontato nel corso appunto della tua vita?
La passione per il calcio è nata un po' come la maggior parte dei ragazzi italiani, nel senso che a scuola o anche con gli amici si giocava in qualsiasi posto. E poi col passare degli anni è diventata una passione che ho coltivato sempre di più fino a quando è diventata essere un lavoro. Invece per quanto riguarda diciamo la passione, tra virgolette, per la facoltà di scienze politiche è stato un po' diciamo il contrario, nel senso che mi sono ritrovato un po' all'ultimo momento dopo il liceo a dover scegliere l'università, che era un percorso che volevo fare assolutamente. Diciamo un po' per caso ho scelto scienze politiche, ma sono arrivato poi a una scelta vincente perché è una facoltà che mi è piaciuta moltissimo e che poi in seguito mi è servita per la mia carriera professionale.
Leggendo la tua biografia ho notato che tu hai realizzato una tesi di laurea sul tema della protezione civile dell'Unione Europea in quel di Bruxelles ed è qui che hai iniziato ad avvicinarti alla scuola del Saint-Gilloise. Ci puoi raccontare questa tua interessante esperienza?
Avevo già avuto un'esperienza all'estero in Serie B Svizzera e anche quell'esperienza era stata legata comunque allo studio, perché ai tempi tempi giocavo in Serie C in Italia e ho avuto un'offerta da una squadra vicino a Ginevra, e dopo essermi informato che a Ginevra c'era una facoltà di scienze politiche, ho deciso di provare l'esperienza estera sia giocando che continuando i miei studi. Quindi diciamo che in Belgio avevo preso qualche mese sabbatico dalla mia carriera di calciatore per finire di scrivere la tesi, e poi un po' per caso, diciamo, una sera durante una delle mie serate brussellesi post tesi, sono andato a vedere un po' per caso una squadra ai tempi di Serie C, quindi terza divisione belga, però con un passato glorioso, la terza squadra più titolata in Belgio, che ai tempi ha vinto anche diversi scudetti, e per puro caso durante la partita incontro un mio ex compagno della primavera dell'Inter, un ragazzo belga, Ibrahim Maroubi, che anche lui tornava in Belgio dopo diverse esperienze all'estero e quindi doveva ricominciare, diciamo, dalla terza divisione. Era novembre ai tempi, con il mercato di gennaio avrebbe cominciato l'esperienza al Saint-Gilles, e in quel momento andava male, lottava per non retrocedere, quindi mi chiede cosa ci faceva a Bruxelles, se era interessato di continuare la mia carriera. Ho detto perché no, ho fatto un provino, tempo una settimana avevo firmato per l'Union Saint-Gilloise.
E com'è stato riuscire a giocare a calcio da professionista, riuscendo anche comunque poi dopo arrivare nella massima categoria belga e comunque a lavorare per il Parlamento Europeo e adesso per la Commissione? Come si riesce quindi a coniugare la propria passione per lo sport e l'agonismo con quello che era l'altro tuo sogno, ovvero lavorare per le istituzioni europee?
Diciamo che i fattori importanti sono due. Sicuramente saper organizzare le proprie giornate. È sempre stato detto, o per scherzo, che a un certo punto della mia carriera da calciatore avrei dovuto scegliere, cosa che non si è rivelata avere fondamentalmente, perché quando ho cominciato a fare l'università tutti mi dicevano no, ma con l'università non è possibile, devi fare una scelta, cosa che poi non si è rivelata vera. Quando ho cominciato a lavorare mi hanno detto no, guarda, finito l'università, quando cominci il lavoro dovrai scegliere uno o l'altro. Invece non è vero, con un po' di organizzazione e soprattutto una forza di volontà importante si riesce a ottenere tutto. Poi ci vuole anche un pizzico, io la chiamo fortuna, nel senso che ho sempre trovato nella mia carriera lavorativa dei capi unità che hanno sempre incoraggiato a continuare le attività di calciatore, probabilmente senza ciò non sarebbe stato possibile.
Visto che la puntata è incentrata sulle figure istituzionali che hanno un legame forte con lo sport, ci puoi raccontare in che modo tu sei in campo e nelle attività per la Commissione Europea? Riesci ad essere diplomatico anche durante le partite, oppure al contrario in commissione hai meno decoro e adotti uno spirito più da calciatore?
Sicuramente non sono diplomatico durante le partite, entrambe le cose mi aiutano nell'altro lavoro, nel senso lo spirito di squadra, il saper vivere lo spogliatoio, diciamo che mi dà una mano nell'ufficio a essere una persona che gli piace il lavoro di squadra e che si trova bene con i propri colleghi. Viceversa, diciamo che il sapersi organizzare, l'essere, diciamo, diplomatico, essere corretto, diciamo che lo cerco di trasmettere all'interno dello spogliatoio, all'interno di un gruppo, e tutti e due i lavori mi aiutano uno con l'altro.
E avresti un consiglio, un messaggio da dare a tutti i nostri ascoltatori, amici universitari, che magari sono appunto divisi tra lo studio e il voler praticare nel tempo libero un'attività sportiva che fa stare loro bene? Hai un consiglio, un messaggio da dare a loro?
Il mio consiglio è di non abbandonare le proprie passioni e di dedicarsi al 100% alle cose che ognuno di noi piace, perché in un modo o nell'altro c'è sempre un modo per poter conciliare le due o tre passioni che si hanno.
Perfetto, quindi noi ringraziamo Ignazio Cocchiere, membro dell'unità sport presso la Commissione Europea. Grazie mille.
Grazie a voi.
Stop and go.
Infine sentiamo le parole di Sante Roperto, professore di microbiologia e immunologia presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Oltre all'insegnamento universitario, porta avanti una grandissima passione, quella per il giornalismo sportivo, e tra le sue varie collaborazioni possiamo citare quella con Juve Caserta, Casertana, Catanzaro Calcio e Radio Prima Rete. Linea Luigi Ippolito di F2 Radio Lab, che lo ha intervistato per noi.
Stop and go.
Sono in compagnia telefonica di Sante Roperto, professore di microbiologia e immunologia al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animali della Federico II di Napoli. La prima domanda che le voglio volgere è questa. Lei ovviamente è professore associato all'Università degli Studi di Napoli Federico II, insegna microbiologia e immunologia, però ha anche questa passione per il giornalismo sportivo. Ce ne vuole parlare un po' di questi due ambiti che sembrano completamente diversi, anzi sono completamente diversi, e come riesce a conciliare gli impegni sia nel giornalismo che per l'università?
Beh, sono molto diversi, è vero. Nasco piccolo anche per motivazioni differenti, nel senso che io mi sono avvicinato al mondo del giornalismo sportivo quando ero studente, quindi da studente universitario, credo fosse forse al primo o al secondo anno, e sono entrato in una redazione giornalistica a Caserta, che era l'allora Corriere di Caserta, che mutuava un po' appunto degli insetti simili a quelli del Corriere dello Sport, della Gazzetta dello Sport, cioè aveva delle pagine dedicate allo sport cittadino e regionale. Un vecchio modo di fare giornalismo all'epoca, perché parliamo di anni in cui non c'era internet, parlo del 99, o comunque internet non era fruibile come oggi, per cui era un giornalismo fatto soprattutto di ricerche, si chiamava sui campi per avere le formazioni. Poi da quel momento in poi ho iniziato anche in radio a lavorare, sempre seguendo lo sport, nello specifico il basket. Da lì il passo è stato molto breve per fare anche delle radiocronache di basket di una squadra che tra l'altro è la Juve Caserta, che è una squadra che ha militato per molti anni in Serie A, tra l'altro è l'unica squadra del Sud Italia ad aver vinto uno scudetto nel mondo del basket, e quindi radiocronache, trasmissioni legate sia alla radio che poi alla carta stampata.
Quanto è difficile diventare giornalista al giorno di oggi e raccontare lo sport come si è raccontato nel passato? Quante difficoltà si incontrano? Per esempio, chi vuole diventare come lei pubblicista, quante difficoltà incontra al momento, perché c'è tanta concorrenza?
Ti dico, un pro e un contro. È sì. Vero che manca la palestra che è stata la redazione. La redazione di un giornale, di una radio, di una TV, io ho lavorato anche per molti anni in TV, una TV locale campana, che era Teleluna. In realtà quella palestra era importante perché in qualche modo c'erano una classe di giornalisti più grandi che per esperienza e professionalità ti davano la possibilità di capire quello che stai facendo, quindi di correggerti. Questo era un vantaggio eccezionale che oggi purtroppo non c'è più. Di contro ti dico, secondo me si può più scrivere oggi con facilità, c'è un accesso maggiore all'informazione, alle notizie, c'è la possibilità anche di vedere come scrivono magari grandi giornalisti italiani e non capire il mondo del giornalismo come si è adattato anche alle nuove tecnologie, per cui non si deve necessariamente scrivere più soltanto su un quotidiano, quindi aspettare la mattina successiva per capire che cosa è uscito, ma magari il web in questo agevola tantissimo anche la capacità di veicolare delle storie, dei racconti, degli articoli, e se bravo insomma a farlo lo puoi fare con più facilità. È chiaro che è bene riferirsi a delle radio, dei giornali o delle emittenti che possono dare la possibilità poi dopo un paio d'anni di iscriverti all'ordine giornalisti, che è un percorso secondo me molto valido da fare sempre, oltre al fatto che sarebbe un riconoscimento al lavoro che hai fatto, no?
Ecco, lei ha avuto anche modo di collaborare nel settore sportivo in tanti sport, tra il basket, il calcio. Qual è la situazione che vive attualmente l'Italia? In ambito sportivo il nostro paese è ben rappresentato e ben gestito, e soprattutto sfrutto anche le conoscenze in medicina veterinaria che lei ha. Gli sport con gli animali attualmente in Italia hanno delle regole ben fisse, sono ben tutelati?
Allora, ti dico che poi nella mia esperienza ho avuto modo di conoscere tanti amici, di entrare in collaborazione per esempio con trasmissioni che venivano messe in onda dalla Sette, Sky per intenderci. Posso dire che il periodo storico, lo sport riflette quello che abbiamo nella società, quindi è chiaro che la crisi economica ha coinvolto tantissimo lo sport. Mentre il calcio riesce ancora a salvarsi ed avere un attacco duro fortissimo, una tradizione molto forte in Italia, posso dirti purtroppo che altri sport minori che io seguo, basket su tutti, vivono davvero una grossissima crisi. Idem degli sport con gli animali, mi viene in mente l'ippica. Non è un caso se poi anche i problemi che hanno avuto moltissimi ippodromi, per esempio, i problemi anche con il benessere e la salute degli animali che ne facevano parte, che erano protagonisti assoluti di questo tipo di sport, hanno rallentato un certo tipo di attività. Quando ci sarà un periodo storico migliore dal punto di vista economico, sono certo che torneranno in auge.
Professore, le faccio un'ultima domanda. Le volevo chiedere se c'è qualcosa, sempre in ambito sportivo, che lei sta valutando di fare in un futuro abbastanza immediato, oppure se ci sono dei progetti a lungo termine che sta comunque valutando di fare.
Sì, sto valutando di fare un progetto a cui tengo molto molto carino, secondo me, anche qui la passione poi ci spinge a farlo sempre con grande slancio. Io ho raccontato delle storie di basket prevalentemente, in passato una biografia di Nando Gentile che è stato un po' il Maradona dei canestri. Un altro progetto in cantiere è quello invece di raccogliere un po' di storie dimenticate, cioè nello sport, nel calcio in questo caso, ci sono una serie di personaggi, di calciatori che avevano sì un grandissimo talento, ma magari la sfortuna, degli infortuni o degli episodi particolari della vita li hanno allontanati dalle pagine della storia. Sono protagonisti e personaggi che la storia non ricorda, perché pur essendo stati dei grandissimi campioni, dei grandi talenti, in realtà poi non hanno scritto nessuna pagina importante né della loro storia personale né delle squadre nelle quali hanno giocato.
Ovviamente noi della redazione di Raduni Sport le facciamo un grossissimo in bocca al lupo per questo suo prossimo progetto.
Crepi, grazie mille.
Stop and go.
La 16ª puntata di Stop and Go è terminata. Ringrazio gli ospiti che sono intervenuti per raccontarci le loro storie. Saluto voi ascoltatori invitandovi a seguire Raduni Sport su Facebook e Instagram per essere sempre aggiornati, ascoltare le nostre puntate e interviste. Vi ricordo che questa e le altre puntate le troverete anche sul sito www.raduni.org e su Spotify o iTunes cercando Raduni Sport. Un saluto da Erasmo Micera di F2 Radio Lab e alla prossima puntata.
Stop and go.
Stop and go.
Stop and go. Il format condiviso della redazione di Raduni Sport.